E allora, all'ascolto di Radio Blackout 105.250, un po' di problemi tecnici fra microfoni rimbombanti e il rumore di strada di Quito, beh, insomma, quello era un po' inevitabile, però insomma Davide ci ha dato un'idea, insomma, di quello che sta succedendo lì in Ecuador, perché appunto il problema non è solamente un problema che riguarda, diciamo così, l'assetto istituzionale, ma evidentemente questa lei de inversione, queste privatizzazioni selvagge hanno anche portato a uno scontento da parte della popolazione, che insomma già aveva dimostrato più di una volta in piazza il proprio disappunto per le politiche liberiste di Lasso.
Ma anche il governo di tutti insieme, appassionatamente, il centro-sinistra con il neoliberista più sfegatato. Mi ricorda un po' una situazione abbastanza vicina.
Qualcosa di simile, qualcosa abbiamo di simile. Già visto. Sì.
Peraltro questa situazione un po' in tutto il mondo, ma in particolare nell'Occidente, ha esaltato un fatto che era, per chi era più avvertito, forse era più evidente fin da qualche anno, però in questi ultimi 30 mesi tra pandemia, guerre e propaganda di guerra soprattutto, si è evidenziato lo scollamento tra quelli che sono i politici al potere, cioè e quello forse era già abbastanza chiaro, più probabilmente chiaro appunto anche ai giornalisti meno schierati a tappetino con il potere. Invece ultimamente è apparso ancora più evidente lo scollamento tra la popolazione, la gente, le persone che vivono e che cercano di sopravvivere sia all'epidemia sia appunto questa propaganda di guerra, barcamenandosi in qualche modo attraverso diversi stati, diverse proposte, il 2% ai militari e simili, e lo scollamento tra tutti noi e loro. Loro comprendono anche i giornalisti che si sono schierati tutti in massa. Ma non solo in Italia, dico anche in tutto il mondo, guardando Frans van Kat, ma anche seguendo altre nazioni. È evidente che c'è stato una chiamata di correo a cui non hanno potuto sottrarsi nessuno, nemmeno quelli più avveduti. Sentivo Musumeci l'altro giorno, che è un, continuo a considerarlo un ottimo giornalista, che faceva la differenza tra loro, quelli che potevano, che erano legittimati a fare i giornalisti, che avevano il pedigree da giornalista, e tutti gli altri che magari sui social o attraverso dei siti particolari che non sono retti da giornalisti accreditati, tutti gli altri che non hanno il diritto di farlo, perché farebbero solo tanta fuffata o tanto fumo, attraverso il quale le fake news riescono a passare e i complottisti riescono a diffondersi, come se il fatto che loro riportano esclusivamente quello che è la velina del potere gli dia la legittimazione.
La legittimità, sì. E infatti poi c'è un atteggiamento totalmente manicheo, soprattutto riguardo a questa questione della guerra, ma non solo, nella stampa, nell'informazione mainstream, per cui da una parte ci sono assolutamente i buoni. Lo stesso Domenico Quirico, in un articolo, quando si parlava dei video che sono girati dei soldati ucraini che sparavano i prigionieri russi alle gambe, dicevano: quando i buoni sparano. E quindi è come se
era
ci fosse
il titolo, mi pare.
Sì, era proprio il titolo, è proprio una divisione manichea, e soprattutto è un confine, un limes dentro il quale si discriminano chi veramente sta dalla parte, fra virgolette, nostra. Cioè
Limes non a caso.
Limes non a caso. Nostra sarebbe degli interessi, insomma, ben consolidati. Qui veramente è il caso di parlare di oligarchie, perché certo, evidentemente il potere è sempre di più nelle mani di pochi, e poi tutto il resto. E poi c'è un tentativo abbastanza stolto e grossolano di sovrapposizione anche rispetto all'esperienza della pandemia. Insomma, chi ha criticato il Green Pass, chi ha detto qualche cosa di critico rispetto ai vaccini, viene equiparato a quelli che appunto sono cosiddetti filo Putin. Poi vai a vedere, in realtà i veri filo Putin fino adesso sono stati ben altri, cioè i vari Berlusconi, i vari Salvini e tutto l'apparato mediatico al soldo di Berlusconi e di quegli interessi ben precisi e specifici e concreti, nonché cogenti, che hanno fatto sì che poi ci dispiegasse anche questa dipendenza energetica, esatto, dell'Italia nei confronti del gas russo.
Che proviene proprio dagli anni di Berlusconi, certo, e dal rapporto privilegiato dei due scopamici. E questo ci condurrà quanto prima a fare una puntata che verterà sull'energia, sia quella nucleare, trattandosi di alcune centrali nucleari di cui si è parlato tantissimo nei giorni scorsi, cioè le quattro centrali ucraine, tra cui la famigerata Chernobyl, e sia appunto del gas, e di quanto ci andremmo a legare anche a quello che complottisticamente potrebbe sembrare il piano degli americani. Tutto sommato la strategia probabilmente c'è, se poi si converte in realtà è buon per loro, però è probabile che appunto gli americani mirino a vincere su due lati, a sì, ottenere di vendere il loro shale oil, che oltretutto è ecologicamente una pattume, e in più ci sono tutti i rigasificatori e che bisognerà pagare, sottrarre un mercato ai rivali russi o chi per essi. Oltretutto adesso c'è una delle campagne che quegli stessi giornalisti Penny Vendoli hanno lanciato è quella del sì, però adesso ci andiamo a legare ad altri autocrati, come se non avessimo già sempre fatto con algerini, sauditi, che voglio dire, Renzi è un esempio. Sono poi quelli che ci devono fornire l'energia. È chiaro che, come diceva stamani il redattore di Recommon, che è stato intervistato su queste frequenze dall'Info, è chiaro che a questo punto bisognerà cercare davvero di cambiare quelli che sono i nostri prodotti energetici, quelli che ci devono fornire l'energia per andare avanti.
Sì, poi questa evidentemente la strategia americana, insomma, nonostante le uscite fuori luogo di Biden, un po' si sta definendo, nel senso che sicuramente impantanare la Russia in una sorta di Afghanistan europeo, insomma, per loro è una bellissima, un'ottima prospettiva, e quindi questo vuol dire continuare ad armare gli ucraini e poi naturalmente staccare l'Europa dalla Russia, creando una nuova dipendenza energetica dal loro shale gas, perché loro sono effettivamente esportatori netti di questa risorsa energetica, che peraltro, appunto, come dicevamo, viene estratta attraverso delle operazioni cosiddette di fracking, e quindi con i terremoti indotti, sparando l'acqua a pressioni altissime fra le rocce, e quindi creando peraltro tutta una serie di devastazioni ambientali. Cosa che può accadere in uno spazio così ampio come quello degli Stati Uniti, per esempio la parte degli Appalachi, proprio lì che si produce questo shale gas, con conseguenze devastanti anche dal punto di vista ambientale. E non solo, siccome lo shale gas ha bisogno di un investimento massiccio, tutte le società americane che investivano in questo shale gas erano praticamente considerate come dei fantasmi, erano in bancarotta letteralmente, perché finché il prezzo del petrolio è alto non conviene, scusate, finché il prezzo del petrolio è basso non conviene lo shale gas, e quindi diventa una remissione. Adesso che il prezzo del petrolio è alto, adesso si apre anche un potenziale mercato, e tutte queste queste società, queste corporation, che peraltro è un mercato sostanzialmente privato, non è pubblico, non ci sono soggetti pubblici all'interno di questo mercato americano, chiaramente trovano una possibilità di ripresa, e quindi si crea una ulteriore dipendenza, che però poi è collegata anche, come si diceva, appunto alla presenza di rigassificatori, che ce ne sono pochi, mi sembra che ce ne siano 60 in tutto il mondo, qualcosa di simile, quindi, o delle navi che proprio siano adatte a questo. Quindi queste bisogna affittarle, sono dei costi enormi, e naturalmente la possibilità di un passaggio, diciamo così, dal gas russo a queste nuove forniture è piuttosto improbabile in tempi brevi.
E questo può spiegare perché Biden fa tutte queste cosiddette cappelle.
Per un po' l'età anche.
Un po' l'età, sì. Però questo serve anche a tirare su il prezzo del petrolio, certo, che oggi era 0,83, sì, mi pare. Quindi insomma, più si alza e più appunto lui riesce a vendere il suo di petrolio, sì, non il Brent.
La cosa che viene in mente, insomma, chi l'ha vissuta anche se in maniera un po' così, è stata la crisi energetica del 1973. Perché all'epoca, insomma, io mi ricordo che per noi ragazzine, dicevamo, più o meno 12 anni, era molto bello andare in bicicletta oppure con i pattini nel centro delle grandi città senza macchine, però effettivamente proprio dalla crisi energetica del 1973 si è dispiegata tutta una serie di operazioni dal punto di vista economico e finanziario, che hanno cambiato decisamente il volto del liberismo. Quindi la crisi energetica è qualcosa che comunque poi diventa alla fine un momento di distinzione, di differenza, un crinale attraverso il quale poi passano delle mutazioni e delle riforme sempre di più di stampo neoliberale. E in quegli anni la crisi energetica era dovuta al fatto che c'era anche un'eccedenza di petrodollari, era una condizione diversa, però sicuramente quella a cui stiamo assistendo è un cambiamento che possiamo anche definire epocale, che poi va oltretutto a ridefinire tutta la serie di equilibri anche geostrategici, politici ed economici, per cui la cosiddetta transizione energetica, insomma, a quanto pare, piuttosto che diventare una necessità e un'urgenza, considerando anche lo stato di salute del nostro del mondo sostanzialmente, diventa invece un obiettivo da rimandare. E addirittura si parla esplicitamente di un ritorno al fossile, o addirittura qualcuno propone addirittura il nucleare, come se non fosse bastato Chernobyl e Fukushima. E quindi insomma è una situazione che poi si incrocia appunto con quella della guerra. Allora noi adesso fra qualche minuto proveremo a parlare con Murat di questi aspetti che riguardano soprattutto l'area della Turchia, la Turchia che insomma si presenta come un mediatore, ma che poi insomma bisogna vedere fino a che punto è credibile. Allora facciamo uno stacco musicale e poi ci sentiamo con Murat.
Si sono inventati questo porto d'arco, che a Trone non si sentiva un cazzo dall'Equador.
Damnation, you realize all the time we wasting, you realize all the pain we facing, please pour a cup feminine libation, my gosh we raising, please sympathize all the lies we raising, please realize all the time.
feel my lit energy. Drank a couple quarters on my chorus, then I code up. Hey. If I rule the world, money stacks for all my daughters. Hey. Never ask for payment in the womb, times nine. Now we see the blood on the street, times try. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal. Heaven in thine, heaven is mine. Spiritual, lyrical, mother sang, sweetest taboo, rickle kind. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, energy rain. Intuition and ambition, intuition shine. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin.
The birds and the bees.
I beg you, listen me. I beg you, open your ears for any waiting that they say. Waiting that they talk. Na serious talk at they talk go. No beating anger here speaking. Listen. In this world we deal, members say ya, one day go come, when we all go go. Before long, we go meet Mama Godo. When we dey meet Mama Godo, tell me, waiting, you go say.
With all my life germination, you realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup, feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the times. Female energy, one shot, two shot, three times sorrows. Carry all the weight of the world on your shoulders. Give a couple crowns to the woman who had bore us, told us, focus, love and support us. Magical, umbilical, my universe is radical. Introduce the nation to embracing what is factual. Feminine energy, almost mathematical. You can't really sum up what is infinite and valuable. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal, heaven in thine. She sing a melody to pass the time. Give us her energy so she feel mine. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, never shame again. Rain, tamed, brain, praying. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin.
The birds and the bees.